23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte delle 20, e cominciano a venire fuori i problemi tra sovranisti in giro per il mondo, in particolare tra il governo italiano e il prossimo governo degli Stati Uniti. Eh sì, perché potremmo dire che quando il sovranista piccolo incontra il sovranista piccolo è un sovranista morto, chi lo sa? Brevissimo recap, oggi Elon Musk ha attaccato la magistratura italiana, ha reiterato questa azione e è intervenuto Mattarella, il Presidente della Repubblica, a ricordargli che noi siamo uno Stato sovrano e quindi non si permetta. Imbarazzata risposta di Meloni, che ha cercato di dire e di non dire, insomma di dire che rispetta sempre il capo dello Stato, ma non è che abbia preso posizione. E poi poco fa è venuto fuori che Musk ha chiamato Meloni e che tramite così un rappresentante italiano ha fatto sapere di non volere certo fare un'ingerenza. Eppure Salvini ha parlato un istante fa, sto andando proprio a recuperare l'ANSA che ci riporta le sue parole: Musk esprime pareri, ma l'Italia non prende lezioni. Elon Musk è il grande amico di Giorgio Meloni, anche di Salvini, in misura minore proprio da un punto di vista personale, certo che politicamente invece rappresenta proprio quella destra a cui i nostri fanno riferimento. Pensate quando cominceremo a parlare di Ucraina, quando cominceremo a parlare di dazi economici, quando cominceremo a parlare dei dossier seri, quando Trump sarà finalmente insediato. Questo parliamo stasera con i nostri ospiti, il primo dei quali è Andrea Daniele Signorelli, buonasera.
Buonasera Luigi, eccomi.
La comunicazione di Musk la conosci molto bene, oggi ci ha colpito molto una cosa qui in redazione, ossia lui che riposta sul suo social media l'opinione di una utente che viene dai Paesi Bassi, insomma, poteva venire da altrove, che a sua volta aveva ripostato Sergio Mattarella, scusa se rido, e aveva commentato con delle frasi che evidentemente piacciono a Musk sui giudici, sulla magistratura italiana, come a dire una capacità di comunicare oltre ogni limite, proprio loro spadroneggiano, fanno quello che vogliono in questo momento.
Una smania, direi, di comunicare oltre ogni limite. Tra l'altro non è una novità che Elon Musk possiamo anche dire regali, fama addirittura globale o quantomeno continentale a perfetti sconosciuti che semplicemente fanno un'affermazione che gli dà ragione, e lui che ci immagineremmo essere impegnato in tantissime cose, visto che è il proprietario di X, di SpaceX, di Tesla, di Neuralink e di altre aziende ancora, e invece a quanto pare passa tutto il suo tempo su Twitter o X, io preferisco ancora chiamarlo Twitter, a polemizzare, a guardare chi gli dà addosso, a cancellare magari anche chi gli dà addosso. Sappiamo che
anche lui blocca la gente,
anche lui blocca e ha fatto bloccare soprattutto soprattutto giornalisti che lo criticavano, e poi invece supporta così gratuitamente regalando grandi riflettori alla prima persona che esprime la sua opinione, ovviamente in maniera legittima. È veramente una smania, quasi una compulsività della comunicazione, che però su un social come Twitter, che a differenza di altri non penalizza chi posta in maniera continua e non stop, anzi premia, soprattutto premia Elon Musk, perché, e questa è una cosa che forse non tutti sanno ma dice parecchio del personaggio, qualche tempo fa Elon Musk aveva costretto gli ingegneri di X Twitter a modificare l'algoritmo affinché venisse data ancora più visibilità ai suoi post.
Qual è l'ambizione politica di Elon Musk?
Ma allora, questa è veramente una domanda a cui è difficile rispondere. Secondo me Elon Musk è una persona talmente che agisce spontaneamente, impulsivamente, senza rifletterci, che poi lui si fa trascinare dalle cose senza nemmeno avere un obiettivo preciso. Questo già l'abbiamo visto con l'acquisto di Twitter, poi diventato X, che è nato proprio per un suo post in cui aveva detto: ma cosa ne direste se me lo comprassi? E poi si è fatto trascinare da questa ondata di entusiasmo che ha generato ovviamente tra i suoi e soltanto tra i suoi, fino ad arrivare al punto, poi aveva cercato anche di fare retromarcia, di doverselo acquistare per davvero. E poi, una volta acquistato, ha iniziato a usare come megafono delle sue idee politiche, lui si è gradualmente spostato talmente a destra che adesso è di estrema destra, megafono delle sue idee politiche al punto da entrare in politica. Non dimentichiamo che ci sono almeno due aspetti problematici nella sua fratellanza con Donald Trump. Il primo è perché è curioso, staremo a vedere quanto tempo durerà questa fratellanza, perché sono due ego spropositati e Elon Musk rischia addirittura di fare ombra a Donald Trump, e non è credo una cosa che Trump tollererebbe. E in più, dal punto di vista un po' più concreto, Donald Trump ha più e più volte in campagna elettorale espresso la sua contrarietà a qualsiasi forma di incentivo nei confronti delle auto elettriche, addirittura ha annunciato di volerle in qualche modo boicottare. Beh, comunque l'impresa principale per Elon Musk tutt'oggi è la Tesla. Secondo me, veramente, da parte di Musk, a differenza di quasi tutti gli altri miliardari della Silicon Valley, c'è un'adesione spontanea ormai, anche se difficilmente comprensibile sotto molti punti di vista, a questa alt-right, la destra estrema statunitense molto attiva online, e dalla quale lui si è lasciato trasportare fino ad arrivare dov'è. Io non so se lui ha veramente un piano. Sembra quasi che lui al momento si diverta a fare quello che gli è sempre riuscito meglio, a trollare, a provocare, a fare sparate, a buttarsi nella mischia senza un'idea. E anche il fatto che abbia chiamato il suo dipartimento Doge, che è il nome della criptovaluta inutile che lui ha portato alla gloria, la dice lunga.
Andrea Daniele Signorelli, grazie.
A voi, a presto.
Una buona serata a te. Se il personaggio Elon Musk, insomma, è quello imprevedibile che Andrea Daniele Signorelli ci ha descritto, molto meglio invece conosciamo i nostri politici italiani. Giorgia Meloni, avete sentito anche poco fa il leader della Lega Salvini, che cercano di arrabattarsi un po' di qua, un po' di là. Da una parte c'è il loro punto di riferimento ideologico, che è tutto il mondo del trumpismo negli Stati Uniti, dall'altra ci sono gli interessi nazionali italiani, e cioè oggi c'è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Buonasera Ugo Magri.
Buonasera.
Quirinalista della Stampa, quindi tu, Ugo, ti occupi proprio di, insomma, seguire quotidianamente il Presidente della Repubblica. Qual è la preoccupazione di Mattarella in questo momento, al di là del post di Elon Musk oggi su X?
Ma lui, Mattarella, se l'è scritto lui quel testo della dichiarazione, cioè ci aveva pensato nel volo di ritorno dalla Cina, poi stamattina si è messo lì come fa lui, la sua carta e penna, dobbiamo immaginarcelo un po' così, lo stile è inconfondibile. Lui ha parato in anticipo le obiezioni che gli avrebbero fatto. Dice: come? Allora perché in passato? E lui dice: però in passato, io non più tardi di 2 anni fa, ho detto la stessa espressione che sappiamo barare noi stessi a una ministra francese, che mi pare che si chiamasse Laurence Boone, che diceva: bisogna vigilare sull'Italia. Disse allora: no, non c'è bisogno. E allo stesso modo lo dice a quest'altro, quello che è l'idolo adesso, il nuovo idolo, il supereroe della destra mondiale. E purtroppo, se lui calpesta la nostra sovranità. L'altra obiezione che lui ha parato in anticipo è di quelli che dicono: ah, ma lui, Musk, è un privato cittadino che può dire quello che vuole. Eh no, dice Mattarella, non è un privato cittadino, è uno che sta per assumere un importante ruolo di governo negli Stati Uniti. Fra l'altro, la nomina è stata annunciata dall'intenzione di nominarla da Trump nella notte scorsa. Poi oggi è ritornato su Musk con un'altra
Sì.
dichiarazione ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché la dichiarazione di Musk è uscita prima che Mattarella desse la sua. Mattarella ha visto l'ultima, allora diciamo la goccia finale, e quindi è intervenuto. Poi dopo è chiaro che Mattarella non è, sullo sfondo c'è il tema della magistratura, dei giudici che devono essere rispettati, che questa campagna, prendergli a botte in testa, non gli piace. Però oggi il tema non era quello, il tema
Qual era?
era di dare una lezione a questi sovranisti che dicono che l'Italia d'Italia qui, l'Italia là, poi dopo calano la testa in certe occasioni. Mattarella ha fatto un discorso da patriottico repubblicano, davvero repubblicano. Cioè lui ha detto: questa è la Repubblica, si deve far rispettare. Signori, non mi importa niente se dall'altra parte ci sono chi c'è, va fatto rispettare, punto. Questo è il senso del suo intervento.
Se ci
Lui
sono,
oggi
non importa se ci sono i
parlato.
vostri amici, l'Italia viene prima di tutto e d'altronde lo
Esatto,
vedremo in futuro,
esattamente.
no? Quando negli Stati Uniti Trump si insedierà e comincerà a prendere decisioni sui dazi, sull'economia, sull'Ucraina, sugli altri scenari internazionali, come potrebbero esserci dei conflitti seri con il nostro paese, dal punto di vista
Ma
degli
quelli se li
interessi
metterà il
materiali,
governo.
no?
Eh sì, ma infatti, però Mattarella, ripeto, lui ha detto: io intervengo perché la Costituzione me lo chiede di farlo. Io sono il garante di questo, sono il rappresentante dell'Italia. Cioè, adesso anche qui, stiamo attenti, non è che lui è intervenuto perché non l'ha fatto la Meloni, lui sarebbe intervenuto lo stesso. Questo mi si dice, cioè l'avrebbe fatto ed era già intenzionato a farlo, a prescindere da cosa avrebbe fatto il governo, perché quello è il suo ruolo. Lui dice: la Costituzione non può essere attaccata da questo signore qua. Adesso sto, diciamo, traducendolo, no? Dal linguaggio più preciso del presidente a quello mio più un po' pop. Lui dice: non è che adesso può la nostra Costituzione essere disprezzata da un signore che arriva e dice: no, ma bisogna cacciare i giudici, ma i giudici non li ha eletti nessuno. Forse in America si eleggono, ma noi no, la nostra Costituzione non lo prevede. Cioè,
Ugo,
quindi
senti,
Mattarella.
oggi la Presidente del Consiglio Meloni se n'è uscita con una dichiarazione informale, no? Fonti di Palazzo Chigi, che è quella formula che si usa quando si vuole far trapelare un pensiero senza metterci la firma sotto, in cui ha detto che rispetta molto il Presidente della Repubblica. Sembrava quasi un ok Sergio, cioè sembrava poco rispettoso del Presidente della Repubblica.
No, vabbè, quello che pensa la Quirinale non lo so su questo, perché loro poi sono abbastanza riservati. Io dico quello che appare a noi, a te, a
Certo.
me, cioè io dico che poteva dire, condivido quello che dice il Presidente della Repubblica. Non è che sei rispettosa, rispettosa potresti essere rispettosa anche se non sei d'accordo per niente.
Sì.
Questo è, per esempio, poi c'è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fazzolari, Gian Battista Fazzolari, il quale ha fatto tutta una dichiarazione per dire: no, ma certo, anche noi siamo patrioti, anche noi la pensiamo così, siamo contro le interferenze, però non c'è stata in passato nei confronti di altre interferenze di ONG, insomma, diciamo, si vede che sono delle adesioni fatte secondo me non con il cuore, ma
Sì,
questa è
beh,
un'opinione
ma
mia, il
guarda,
Quirinale.
c'è questa uscita, queste dichiarazioni di Salvini, le sto leggendo ora, che sono un capolavoro da questo punto di vista. Te le leggo, dice: quando si tratta di difendere la sovranità nazionale, io sono in prima fila. Grande rispetto per le parole del Presidente della Repubblica. Musk ha il diritto di esprimere il proprio parere sull'Italia o sulla Cina, è libero di dire quello che pensa. L'Italia non prende lezioni. Ho condiviso alcuni passaggi di Musk su alcuni giudizi sulla magistratura. Cioè, cosa ha detto? Non
Ha
si
detto
capisce.
rovescio, cioè, perché quello Mattarella ha spiegato nella sua dichiarazione che non è così, non è un privato cittadino, uno che passa di lì per caso, Musk. Premesso che un signore che pare che voglia estendere anche dei suoi interessi sul nostro paese, ma non sono un esperto della materia. Sicuramente è una persona che è destinata nelle intenzioni di Trump a svolgere funzioni di governo. E questa sua insistenza sulle cose italiane, insomma, non può passare sotto silenzio, tutto qua. Poi dopo Mattarella l'ha detto con un linguaggio, secondo me,
Sì.
preciso, ineccepibile, tanto ineccepibile che non gli hanno potuto dire
Ugo
niente.
Magri, grazie, ti leggiamo domani sulla
Buona
stampa.
serata.
Buon lavoro a te, Ugo Magri, che è, come vi dicevo, il quirinalista della stampa. Vediamo se le opposizioni in questo momento hanno un punto di vista sulla vicenda, perché naturalmente è un tema a questo momento di dibattito così un po' generalista, ma generalista nel senso che non stiamo affrontando un tema che deve essere portato in aula domani, però è un tema molto importante anche dal punto di vista così del futuro, di quello che succederà nei prossimi mesi. Buonasera Deborah Serracchiani, deputata del PD.
Buonasera,
Allora,
buonasera.
qui abbiamo un'evidente ingerenza da parte di quello che si prepara a essere uno dei leader dell'amministrazione Trump, anche se ci spiegavano prima come potrebbero esserci poi dei conflitti con Trump una volta che si andrà davvero a lavorare, e gli interessi del nostro paese. Da parte di Meloni, da parte di Salvini ci sono delle dichiarazioni un po' cerchiobottiste, diciamo, cercano di stare nel mezzo tra Musk e Mattarella.
Beh, il che già mi sembra che sia un problema, anche perché in qualche modo Musk ha leso, e mi pare anche in modo evidente, c'è stata un'ingerenza evidente della sovranità italiana. Ci si aspetterebbe in questi casi che proprio la Presidente del Consiglio, così attenta all'italianità e alla nazione, intervenga. Invece c'è un silenzio piuttosto pesante. Le parole di Salvini, sono anch'esse, diciamo così, del tutto insufficienti. Non c'è stata una presa di posizione chiara. Tra l'altro, Trump in questo momento utilizza Musk in un modo molto evidente, insomma, non si capisce chi dei due sia diventato presidente. Di pochi minuti fa la notizia che abbia partecipato anche Musk all'incontro con Biden, per cui mi sembra onestamente che la posizione di Musk sia di grande ingerenza non soltanto nei fatti, diciamo, italiani, ma anche in quelli evidentemente americani, che riguardano la prossima presidenza degli Stati Uniti.
Naturalmente con le porte aperte di Donald Trump, che lo considera importante in questo momento. Secondo lei, quando si potrà vedere uno scontro di interessi concreti, materiali, veri tra il nostro paese e gli Stati Uniti?
Ma allora, intanto bisognerà capire quale sarà la posizione di Trump rispetto all'Ucraina e quale sarà la posizione dell'Unione Europea e quindi anche dell'Italia, rispetto ad un posizionamento diverso da quello finora avuto, qualora fosse, da parte degli Stati Uniti, e anche rispetto a quella che è la posizione degli Stati Uniti dentro e con la NATO. Insomma, credo che la nostra presenza e diciamo, il nostro posizionamento atlantico non possa essere messo in discussione. Vedremo la Presidente del Consiglio se e come lo difenderà. E poi c'è un tema legato evidentemente all'economia. Qui si parla ormai in modo aperto di un mercato americano che si chiude, e si apre invece ai dazi, nei confronti delle importazioni dall'Europa e quindi anche dall'Italia. Noi siamo un importatore importante, i nostri sono prodotti che in America, diciamo, hanno uno spazio altrettanto importante. I dazi significa creare difficoltà alle nostre imprese. Se questo non servirà, diciamo così, a mettere una buona parola da parte della Presidente del Consiglio, lo vedremo presto.
Ha parlato di NATO, arrivare al 2% di spese militari come chiede Trump, mette in difficoltà anche voi del PD.
Beh, diciamo che mette in difficoltà l'Unione Europea, mette in difficoltà il nostro paese, mette in difficoltà evidentemente anche rispetto a decisioni che devono essere prese. Intanto bisogna chiarire qual è la posizione di Trump rispetto alla NATO e rispetto ai conflitti che sono aperti, e dopo si potrà ragionare anche di come essere presenti e in quale misura. Noi finora abbiamo fatto la nostra parte, però insomma mi pare che il cambiamento sia dietro l'angolo.
Grazie Deborah Serracchiani, deputata Partito Democratico, per questo suo intervento qui stasera all'Orizzonte delle 20.
Grazie a voi.
Torniamo alle parole di Mattarella e alle sue preoccupazioni che lo hanno spinto a prendere parola nei confronti di un personaggio come Elon Musk, che è sicuramente molto importante, ma che, insomma, ricordiamolo, fino a questo momento un ruolo politico formale non ce l'ha. Buonasera al professor Gaetano Azzariti.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Professore di diritto costituzionale all'Università Sapienza di Roma. Cosa ha mosso Mattarella oggi, a suo parere?
Beh, una giusta prerogativa del Capo dello Stato. Io distinguerei francamente tre piani di tutta questa vicenda. Quello strettamente privato: Elon Musk è un privato cittadino, più ricco del mondo, ma comunque un privato cittadino, e può certamente esprimere la sua opinione così come crede, e va bene. Però è vero che è anche un esponente politico che si sta accingendo ad assumere un ruolo fondamentale in un governo così importante come quello americano. E questo comporta evidentemente degli equilibri politici diversi. Io ho notato, come dire, la replica del presidente del nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla dichiarazione del Capo dello Stato, molto imbarazzata, anzi non dice nulla, dice ascolto con rispetto, ma che vuol dire? Ci mancherebbe altro che ascolta senza rispetto il Capo dello Stato, quindi in qualche modo, come dire, prevale la ragione politica di ingraziarsi una persona simpatetica con l'attuale maggioranza. E poi c'è il piano superiore, che è quello costituzionale, che deve essere garantito dal Capo dello Stato, il quale ha fatto il suo mestiere, ricordando che, non so se avete tutti presente come è stato scritto il comunicato, è molto stringato, sono due paragrafi. Nel primo paragrafo afferma che bisogna garantire, come dire, l'autonomia del nostro paese, richiama tra l'altro un'altra vicenda del tutto opposta, quando ebbe a difendere nei confronti del ministro francese una interpretazione contro il governo Meloni appena insediato, e i francesi dicevano vigileremo, e il presidente si è detto non c'è nessun bisogno di vigilare la nostra autonomia. E così anche nei confronti di questo signore il secondo paragrafo ricorda che appunto si sta accingendo ad assumere un importante ruolo in un governo amico, e questo in qualche modo che deve essere, che fa scattare, come dire, al nostro garante, rappresentante dell'unità nazionale, appunto il suo obbligo, direi, di tutelare la nostra autonomia. L'ultimo commento che voglio fare è che forse questa autonomia, ripeto, al di là di sovranisti o non sovranisti, certo i sovranisti che non difendono lo Stato fa un po' più impressione, ma in ogni caso è chiaro che l'autonomia deve essere garantita in ogni caso. Bettino Craxi si arrabbiò, ricordate Sigonella, quando gli americani cercarono di fare atti contro la sovranità dello Stato.
Bettino Craxi mandò i carabinieri a puntare i mitra contro i Marines americani a Sigonella. Non ci pare che Meloni e Salvini abbiano questo spessore, diciamo.
Ad onor del vero non è esattamente nella stessa gravità, però certamente bisogna in qualche modo evitare, come dire, che siano gli altri, e insisto sui tre piani, perché tante polemiche su Soros è un altro meno ricco di come si chiama?
Elon Musk,
però piuttosto ricco, diciamo così, che esprime dei giudizi e viene criticato sul piano politico. E questo è giusto, e si può ovviamente altrettanto criticare sul piano politico Musk. Il problema è quello istituzionale, allora deve intervenire il governo, le istituzioni devono intervenire se in qualche modo una persona che si accinge, siamo in una zona di confine, qualcuno, un formalista, potrebbe dire beh, ma ancora non lo è, sì, un'ora prima, un'ora dopo lo è stato, e quindi siamo ovviamente al confine, almeno e quantomeno, come dire, un'autolimitazione delle opinioni si devono avere. È chiaro che se io o lei diciamo, non so, una sciocchezza nei confronti degli americani, vabbè, l'abbiamo detto io o lei, se lo dice il Presidente del Consiglio o il Capo dello Stato o il Ministro della nostra Repubblica, evidentemente ci sono dei profili politici, diplomatici e costituzionali che non possono essere sottaciuti.
Grazie.
Se vuole, le faccio anche un altro esempio.
L'ultimo in chiusura. Prego.
L'ultimo in chiusura, rapidissimo, tutti noi sappiamo le polemiche che ci sono nei confronti, per esempio, di dei magistrati ungheresi, e qualcuno ha fatto un parallelo di questo tipo: ma perché si può parlare male dei magistrati ungheresi e non di quelli italiani? Per una ragione molto semplice, che l'Ungheria fa parte dell'Europa, infatti la critica è all'interno delle regole europee di cui anche noi facciamo parte, quindi c'è un problema di Stato di diritto che deve essere garantito, in cui noi siamo coinvolti nei confronti degli Stati europei, ma certamente non ci metteremo mai a criticare, come dire, il sistema statunitense, che, o meglio, un ministro non può criticare il sistema statunitense. Io che faccio il professore, sì, ho molte critiche e le ho fatte e le continuerò a fare nei confronti dei sistemi giudiziari di tutto il mondo e quindi anche di quello americano, però io sono un piccolo professore e non sono né l'uomo più ricco né l'uomo tra i più potenti del mondo, questa è la differenza.
Grazie Gaetano Azzariti, che professore lo è alla Sapienza di Roma, una buona serata.
Buona serata a lei e a tutti.
E proprio in chiusura di trasmissione arriva una notizia che non c'entra col tema di oggi, ma statene certi, sarà il tema delle prossime ore. Fonti del Partito Socialista Europeo dice: non voteremo Fitto in Italia, la fiducia è rotta con il Partito Popolare Europeo. C'è malissimo questa avventura di von der Leyen bis. 20 e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 è come sempre domani attorno appunto alle 20. Buona serata e buon ascolto.